Siamo pronti. Questa è una visuale presa da Google Earth del nostro campo di battaglia.
Io non vedo un bel niente.
Dagli un secondo per caricare. Fa pure con comodo, browser!
Allora, caro Piercarlo, l'ospite che è qui con noi oggi è un giovane talento, un orgoglio, uno strano che ha fatto della matita il suo mestiere, e tanto che è arrivato a disegnare per una delle case editrice di fumetti più importanti, la Bonelli Editori. E infatti è qui con noi oggi Daniele Cosentino. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao. Grazie. Daniele.
Ciao Piercarlo, ciao Camilla.
Ciao. Allora, i nostri ascoltatori ci hanno chiesto come si diventa un disegnatore di fumetti, che percorso bisogna intraprendere.
Allora, il percorso da intraprendere, diciamo che ci sono molti autodidatti. Io consiglio sempre di avvicinarsi a una delle numerose scuole. In questo periodo ne stanno aprendo veramente parecchie, e io personalmente ho frequentato l'Internazionale di Comics, ma diciamo qui a Roma ce ne sono due principalmente, ma anche in giro per l'Italia ci sono molte scuole che sono piene di bravissimi insegnanti che possono, diciamo, aiutare l'allievo alla propria formazione. La bellezza di queste scuole, innanzitutto, oltre a presentare un panorama molto ampio che riguarda il nostro lavoro e quindi trovarsi davanti a milioni di fumetti, che di solito quando uno approccia la scuola, diciamo che viene da lettore e quindi conosce una realtà un po' limitata rispetto a quello che poi dopo si presenta una volta arrivato a studiare la materia. E diciamo che soprattutto le scuole servono anche per il confronto, che è una cosa molto importante, innanzitutto per allacciare una serie di relazioni, insomma, con altre con altri disegnatori e tutto quanto, insomma, e che aiuta parecchio a crescere e a confrontarsi, che è la cosa principale per un disegnatore, per un artista. Poi per crescere bisogna confrontarsi con quello che c'è in giro, insomma, e le scuole aiutano molto. E poi c'è bisogno di tantissima pratica e tanta dedizione, che è quella che principalmente poi dopo fa il professionista, perché a volte ci sono persone che sono molto talentuose, però se questo talento non viene addestrato, non viene, diciamo, messo alla prova, e spesso non risultano comunque essere dei professionisti, perché non sono in grado di essere flessibili, appunto. Il professionista è una persona che poi dopo riesce anche ad interpretare diversi tipi di storie e diversi tipi di personaggi. Poi sì, ogni personaggio ha la sua identità, insomma.
Sì. Prima di parlare un po' dei tuoi lavori, ma com'è la vita di un fumettista? Perché io so che hanno dei ritmi matti e disperati.
Dipende dal mercato e anche dal fumettista. Io per esempio lavoro principalmente a casa. Però diciamo che spesso poi dopo quando si va fuori a presentare il proprio lavoro si ha il contatto con il pubblico e anche con i colleghi. Molti invece, che penso sia la cosa migliore e più sana da fare, aprono degli studi e si mettono insieme con altri artisti e gestiscono, insomma, il lavoro insieme ad altre persone, che diciamo che la cosa, lavorare in team è sempre una cosa in più per alcuni, in meno, però io preferisco sempre lavorare in team, perché comunque anche se il fumettista lavora tanto, tantissimo da solo, spesso viene affiancato da altre figure, perché di solito si fa un po' di confusione, o comunque in un fumetto spesso ci sono più figure che vanno dal disegnatore, che è quello che disegna, che però prende la sceneggiatura. Quindi cioè, ci sarà chi la scrive,
certo.
Cioè, quindi lo sceneggiatore, poi c'è il disegnatore, poi c'è anche spesso chi fa solo le matite e chi inchiostra, quindi in quel caso c'è l'inchiostratore, poi ci sono i coloristi e i letteristi. I coloristi mettono il colore, il letterista invece in pratica mette le scritte nei balloon o le onomatopee, e c'è una figura anche importante in quel settore lì. Quindi ci sono sempre, poi c'è anche l'editor e via discorrendo, però diciamo che principalmente per fare un fumetto ci sono 4-5 figure, e spesso lavorare in team è essenziale. La vita del fumettista è quella, è fatta di scadenze, e spesso dipende dal mercato. In Italia, diciamo, sono un po' più morbidi, nel senso che c'è molto più tempo a disposizione, mentre magari immagino la vita di un disegnatore giapponese, dove ci sono ritmi massacranti, ma spesso vengono anche affiancati da molti aiutanti, che gente che lavora in sottotraccia e che purtroppo non viene mai troppo citata. E poi ci sono anche gli americani, che invece hanno dei ritmi sempre frenetici, ma molto di meno rispetto a spesso a quello che succede in Giappone, se, diciamo, quello con dei ritmi che di solito hanno dei ritmi un po' più larghi sono i francesi, che invece lavorano con molto spazio, diciamo, con molto tempo a disposizione.
Sono più rilassati i francesi, insomma.
Sì, però sono anche molto più esigenti, perché il mercato francese, a discapito degli altri, è molto basato sull'effetto. Sono molte meno pagine, ma molto più dettagliate di solito.
Certo.
E parlo dei cartonati francesi, che sono, diciamo, quelli tipo, non so, facendo un esempio, Asterix, o facendo un altro esempio molto famoso ultimamente, Black Sad, che è un fumetto che consiglio a chiunque ami o non ami il fumetto. È un bel fumetto noir, dove il disegno fa da padrone, e anche i colori.
Daniele, leggo bene o insomma, tu hai lavorato anche con una casa editrice indipendente statunitense? Perché voglio farti una... Ok, io su questo... Tu lavoravi per questa casa dall'Italia o stavi lì?
Sì, sia per gli Stati Uniti che per l'Inghilterra. Ho lavorato per due case indipendenti. Sempre da casa.
Sempre da casa. Ma io qui volevo farti una domanda, perché come vi regolate con il fuso orario? Perché sembra una domanda sciocca.
Vero.
Però cioè, lì le ore sono tante, soprattutto con gli Stati Uniti. Cioè, tu che facevi? Dormivi di giorno? Come funziona?
No, per fortuna, lavorando per le case indipendenti, non c'era una marcia è rigorosa da seguire. Invece, per esempio, molti colleghi che lavorano tipo per la Marvel o per la DC Comics, spesso gli capita di dover lavorare di notte, perché le mail con il fuso orario arrivano magari alle 10:30. A me, per esempio, è capitato di dover fare una prova per la Marvel, facciamo conto, e mi è arrivata la prima mail di contatto alle 11 di sera, e quindi non è che in quel caso poi dopo uno ha molto tempo è a disposizione, anche perché di solito sono 22 in un albo americano, e viene richiesto, diciamo, di solito intorno a un mese, e sono comunque ritmi abbastanza elevati, che hanno bisogno di molta praticità e di un soprattutto di un segno che ti permette di affrontarli, perché c'è bisogno anche, insomma, di essere formati sotto quell'aspetto, che è molto importante, perché spesso andare veloci è sinonimo, no, di si rinuncia alla qualità.
Certo.
Però invece i più grandi riescono addirittura a farne un pregio.
Parliamo di Drago Nero, no? Come è nato l'idea di fare Drago Nero, e poi come ha preso forma il progetto?
Allora, io Drago Nero è un fumetto molto recente in casa Bonelli, è sceneggiato da Stefano Ietti e Luca Enoch, che sono due grandi del fumetto italiano. Cioè, io il primo fumetto Bonelli che ho letto, per esempio, è di Luca Enoch, e mi sono approcciato alla Bonelli proprio con il suo Gea. Ero piccolissimo, quindi per me è stato ancora un sogno, insomma, anche perché le sceneggiature sono di Luca Enoch, quelle su cui ho lavorato io. Drago Nero è il primo fumetto fantasy in casa Bonelli. Bonelli principalmente fa fumetti di avventura, l'avventura vista a 365 gradi.
Giusto, i calcoli sono giusti.
Ma per tutto l'anno, anche questo sottolineiamolo.
Quindi è il primo fumetto fantasy prodotto da Bonelli, e ha riscosso un grandissimo successo, perché, insomma, il fare fantasy non è semplice, e i due creatori sono riusciti a tirare fuori un mondo molto serio, nel senso è molto ben orchestrata tutta la trama, e tutto quanto ciò che circonda i protagonisti è tutto molto ragionato, e tutto ha una sua logica, che spesso viene poi dopo spiegata in albo per albo. Drago Nero, io ho partecipato come disegnatore per Drago Nero Adventure, che sarebbero in verità le storie dei protagonisti da bambini. Quindi è stato il primo approccio. Sì, uno spin-off, uno dei primi approcci della Sergio Bonelli Editore per un pubblico di bambini, cosa che prima non era, non, non succedeva, insomma, di solito la Bonelli ha sempre prodotto fumetti in bianco e nero per adulti, e quindi c'è stato questo esperimento dove c'è stato dato modo di a noi di disegnatori di nuova generazione di entrare, insomma, a far parte della famiglia Bonelli, e quindi niente, mi sono trovato sotto le mani questi personaggi bellissimi da disegnare, e poi
davvero
il resto è storia, nel senso sono principalmente storie autoconclusive dei protagonisti da giovani che niente, ma adesso non mi viene in mente.
No, Daniele, io su questo però volevo farti una domanda in relazione allo stile Bonelli, perché questa leggenda, anche in alcuni casi forse anche vera, però diciamo che negli ultimi anni secondo me è anche un po' sbagliato parlarne, cioè della famosa gabbia rigida delle tavole.
No,
assolutamente no. Ecco, proprio perché tu comunque sei un disegnatore giovane della cosiddetta nuova leva e della nouvelle vague, appunto, del fumetto italiano, ad un progetto tra l'altro completamente innovativo della Bonelli.
Sì.
Ci troviamo di fronte a qualcosa, ad un cambio di registro quantomeno rispetto al passato, e parlare forse appunto di certi problemi che magari potevano caratterizzarla 20-30 anni fa, forse oggi non ha più tanto senso.
Appunto, sì, bravo. Non ha senso, perché in effetti la gabbia è stata infranta da molto, ma non è una questione, spesso la gabbia che ha contraddistinto la Bonelli viene visto come una limitazione. In verità non è proprio così, nel senso, la gabbia serve per narrare, quindi in verità la vignetta, la pagina, quando viene suddivisa in vignette,
sì,
la gabbia aiuta a gestire il tempo di lettura, e aprire la gabbia o chiuderla può essere una cosa buona o negativa, dipende sempre dall'uso che se ne fa. La Bonelli in questo diciamo che ha rotto la gabbia da un bel po' di tempo, quindi su questo c'è sempre stata un'evoluzione anche in casa Bonelli, insomma.
Sì.
E lo dimostrano anche gli ultimi
certo,
text che stanno stampando adesso, sono bellissimi a colori, e quindi questa cosa, sì, in verità per i lettori più accaniti poteva risultare un po' un problema, quando poi l'importante è mantenere sempre la leggibilità della pagina. Quindi nel momento in cui la pagina viene stravolta, la gabbia viene stravolta, l'importante è mantenere la leggibilità di quello che succede. Se in una pagina tu rompi la gabbia ma la rendi comunque leggibile, allora stai facendo bene. Tu, se la gabbia la puoi avere chiusa, aperta, ma se non, poi dopo quello che viene raccontato dentro è raccontato male, allora è un problema, non è della gabbia ma di chi racconta.
Certo.
Sì. Ma tornando a Drago Nero, no? Sono delle belle tavole, molto impegnative.
Sì.
Quanto ci vuole per fare una sola pagina?
Dipende dai disegnatori, dal ritmo dei disegnatori. Io per quanto riguarda Bonelli impiego 3 giorni.
Okay. Per una tavola?
Sì, per una pagina,
sì.
Di solito intorno ai 3 giorni, 2/3 giorni,
mm-hmm.
E perché ha un ritmo che mi lascia il tempo di dedicarmi a tutti i dettagli che ci sono all'interno delle pagine, insomma. Quindi
sì,
dedico un giorno intero soltanto alle figure e il giorno dopo soltanto agli sfondi, ad esempio.
Mm. Sì.
Per quanto poi siano comunque ragionati insieme, però mi dedico in base alle giornate a materie diverse, ecco.
E che tecnica usi?
Io utilizzo la tavola grafica, perché con i tempi di produzione di oggi il digitale aiuta parecchio, e a me ha aiutato moltissimo, ad esempio, perché
sì,
essendo una persona che sbaglia molto, perché in verità si sbaglia tantissimo, il digitale permette di
tornare indietro.
Sì, di tornare indietro e di risparmiare parecchio tempo sulla realizzazione.
Certo.
Perché diciamo che l'errore ci sta, però rimediare all'errore spesso ci vuole il triplo del tempo che ci vuole nel farlo.
È giusto. Daniele, prima di salutarci, dici secondo te qual è il miglior film, questa è anche un po' materia di Piercarlo, tratto da un fumetto. Di materiale ce n'è, eh?
Oddio, qua è veramente tanta roba.
Non ti vogliamo mettere in crisi, farti perdere il lavoro.
No, anche perché per metterti in crisi ti annuncio io l'ultimissima curiosità, ti chiederò proprio sui saluti finali e lì veramente ti faccio licenziare. Però prima vai tranquillo, Daniele.
Guarda, al momento non saprei che dire, è proprio una domanda che mi coglie...
Nemmeno uno.
Ti abbiamo spiazzato.
No, ce ne sono tantissimi e non vorrei poi dopo ricordarmene un altro all'ultimo.
Tu buttati.
al momento mi viene di dirti Spider-Man 2, Sam Raimi.
Quello col Dottor Octopus.
Sì, assolutamente.
Io sono abbastanza d'accordo. Era un livello di maturità per un film tratto da un fumetto che secondo me non è stato facilmente raggiunto anche poi in seguito.
Diciamo proprio lo Spider-Man di Sam Raimi, a me nel momento in cui tu riesci a creare con un personaggio dei fumetti una scena che chiunque vede, per esempio il bacio a testa in giù.
Certo.
No, quello è il marchio di fabbrica. Tu quando vedi il bacio a testa in giù pensi a quel film. E quindi quelle sono cose che secondo me a livello di cinema fanno tanto, cioè,
iconiche.
Sì, sono quelle cose iconiche che tu ricordi perché l'hai vista in quel film, è tantissimo.
Assolutamente sì. L'ultimissima curiosità proprio mia personale, no, non ti faccio licenziare Daniele, però ti chiedo due personaggi, uno italiano della Bonelli e uno invece fai tu, proprio del mondo dei fumetti, che su cui ti piacerebbe lavorare come storia oltre che come ovviamente design del personaggio, non lo so.
Ok, dimmi, allora parto direttamente da quello estero.
Vai.
Le Tartarughe Ninja.
Le Tartarughe Ninja, straordinario.
No, perché ci sono cresciuto ed è proprio una cosa che mi piacerebbe tantissimo disegnare.
Nostro poi... Luca Rossi, il fonico in regia, è esploso quando è sulle Tartarughe Ninja, ero felicissimo.
Beh, perché sono un personaggio molto al passo coi tempi, si sono saputi rinnovare in continuazione e lo fanno sempre bene. Quindi sono dei personaggi che io adoro tantissimo, ci sono cresciuto con quelle degli anni... gli anni 90, insomma, quindi...
Un po' come tutti noi.
Assolutamente.
Quelli della Sergio Bonelli, già ci sto lavorando, Drago Nero.
Perfetto!
Se no, Gea pure è un bellissimo personaggio che a me piace, che mi ha fatto avvicinare al Bonelli, quindi...
Vabbè,
se no, Drago Nero, comunque, confermo Drago Nero.
E intanto un piccolo omaggio da Luca Rossi. Questa era tutta per te, Daniele.
Grazie.
Guarda.
Goditelo. Ringraziamo Daniele Cosentino, fumettista di Bonelli Editore e Noise Press. Grazie Daniele di essere stato con noi. Spero
grazie.
Che tornerai a trovarci anche per progetti futuri.
Molto volentieri.
Ciao Daniele.
Ciao Daniele,
ciao,
grazie.
Grazie ragazzi, ciao.
studenti Made in Cusano. Dopo la laurea, il loro presente e il loro futuro.
Il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di laurearmi e diventare psicologa.
Per me pensare in grande vuol dire avere una visione ottimista della vita.
Ho un grande obiettivo, quello di diventare un'ambasciatrice.
Penso in grande perché sono riuscita a studiare e a crescere nello stesso tempo.
Perché penso più grande, perché nonostante sia diventata mamma non ho mai pensato di smettere di sognare.
La mia più grande aspirazione è quella di riuscire ad aiutare i bambini e gli adolescenti con disturbi a sentirsi integrati nella vita di tutti i giorni.
Penso in grande perché sono una persona positiva.
Mai nella vita vorrei guardarmi indietro e pensare avrei potuto.
Think bigger.
Think bigger.
Think bigger.
Think bigger.
Think bigger.
Think bigger.
Università Niccolò Cusano. Siamo le scelte che facciamo.
No, fermi tutti, pausa. C'è qualcosa che non mi torna. Guardate. Nel 2015, Biff ruba l'almanacco sportivo e porta la macchina del tempo al 1955 per darlo al giovane se stesso, ma... nel momento in cui lo fa, cambia il futuro. Quindi il 2015 in cui torna sarebbe un diverso 2015, non quello in cui erano Marty e Doc.
Ma è la stessa polemica di un tuffo nel passato. Se il vecchio Biff tornasse nel 2015 dopo aver dato l'almanacco al giovane Biff, potrebbe tornare al 2015 dove ci sono Marty e Doc. Questo perché solo dopo il suo 21esimo compleanno il Biff del 1955 ha piazzato la prima scommessa.
Aspetta, aspetta, ha piazzato, è giusto?
Che vuoi dire?
Che ha piazzato è il tempo verbale giusto per qualcosa che è successo nel futuro di un passato influenzato da un evento del futuro?
Avrebbe potuto piazzare.
Bravo ragazzo.
Bene, quindi solo dopo il suo 21esimo compleanno Biff avrebbe potuto piazzare la prima scommessa e fare i milioni. È qui che ha alterato la linea del tempo.
Sì, ma non avrebbe potuto piazzarla. Cosa?
Molti di voi l'avrete sicuramente riconosciuto, sono i protagonisti di The Big Bang Theory, i nerd protagonisti di The Big Bang Theory, Sheldon, Leonard, Wolowitz, Raj, alle prese con i paradossi temporali della serie di Ritorno al Futuro in uno dei tanti episodi che insomma si concentravano sulla cultura nerd alla sua massima ovviamente esposizione, ovviamente essendo protagonista ovviamente della serie della CBS che va in onda dal 2007 fino al prossimo anno, perché ormai è storia nota, insomma la prossima sarà l'ultima stagione di The Big Bang Theory. Perché agli Acchiappa Fantasy, in questa parte solitamente dedicata al cinema, alle uscite cinematografiche, abbiamo voluto aprire con questa serie che ovviamente tanto fa parlare di sé negli ultimi anni? Perché c'è, come vi avevo anticipato, la settimana dell'alternanza scuola-lavoro qui con la nostra università. Ci sono tre ragazzi che vengono dall'Istituto Tecnico Commerciale Matteucci, che sono qui con me e con Luca Rossi in cabina di regia. E con loro, anziché fare la solita cosa di consigliarvi cosa andare a vedere al cinema nel weekend, dal momento che ci ho fatto una chiacchierata preliminare è uscita fuori insomma una riflessione, una serie di riflessioni interessanti sullo status della cultura nerd oggi nel XXI secolo, abbiamo deciso di fare appunto una breve ricognizione, una ricognizione su vari aspetti, varie facce della cultura nerd. Io intanto però ve li presento, dal Matteucci appunto Ivan De Paro.
Ciao, ciao Piercarlo.
Lorenzo Scalzo, ciao Lorenzo.
Ciao Piancarlo.
E poi abbiamo Riccardo Lucci, ciao Riccardo.
Ciao.
Con tutti e tre abbiamo fatto proprio una chiacchierata su dove sta andando, dove sta, come sta la cultura nerd oggi. E quindi io cominciamo subito a fare una breve introduzione a tutto questo. Sono tre ragazzi appassionati, appassionati di serie televisive, appassionati di film, appassionati di anime giapponesi, manga, fumetti, quant'altro. E quindi abbiamo deciso di farci una riflessione appunto su tutto questo. Comincio da te, Ivan. Come sta la cultura nerd oggi? Che status ha? Perché siamo abituati nel passato che c'era una connotazione tendenzialmente negativa, ai tempi miei era una connotazione fortemente negativa, certo. Oggi mi sembra che le cose siano effettivamente cambiate.
Sì, esatto. La cultura nerd innanzitutto ha avuto un grandissimo sviluppo, portando grandissimi generi d'animazione per tutti. Okay. Mentre in passato veniva disprezzata da moltissimi, in quanto la figura del nerd era rappresentata come il classico ragazzo sfigato,
sì,
che appunto era studioso, pensava solo a leggere fumetti e veniva appunto preso in giro da
ragazze, neanche
ragazzi.
A parlarne,
non aveva molta fortuna con le ragazze, no, purtroppo, mentre adesso la cultura nerd è andata a svilupparsi in modo molto positivo e appunto viene apprezzata da moltissimi ragazzi rispetto al passato e io appunto sono molto felice di questo, sento tutto, che appunto merita questo tipo di pubblico.
Siete fortunati, io ve lo dico sempre dall'alto della mia esperienza segnata da tristezza e dolore, ve lo sottolineo sempre. Riccardo, sei tendenzialmente d'accordo con quello che ha detto Ivan? Che rapporto c'è e che tipo di rappresentazione anche c'è della cultura nerd oggi secondo te?
Penso che quello che abbia detto Ivan sia giusto, dato che in passato non era come oggi, e i nerd erano molto in minoranza e venivano denigrati da tutti gli altri.
Era adesso, una nicchia, era un campo, esatto, molto ristretto.
Esatto, era molto ristretto, infatti venivano anche molto preso in giro, e anche solo la parola nerd era considerata offensiva nei confronti della gente.
Dispregiativa, assolutamente.
Adesso invece ormai è la normalità vedere qualcuno che apprezza anime o serie TV e chiamarlo nerd, che per me non è più una parola offensiva, ma è un gruppo di ragazzi. Cioè, questa parola serve proprio per identificare qualcuno a cui piacciono queste cose specifiche.
Unite da certe passioni, che è una passione, sì, che è diventata molto più diffusa.
Sì, e non viene presa in giro o denigrata come era in passato, anche perché ormai ognuno ha le proprie passioni e ci sono molti ragazzi che fanno parte di entrambi i gruppi, possiamo dire, a cui piacciono serie TV, per esempio, ma che fanno anche molto sport o molte attività.
Non c'è più quella distanza, no, che c'era prima, è molto appunto una cosa più diffusa, un'esperienza, sì, più diffusa. Lorenzo, anche tu sei d'accordo con i tuoi compagni, cioè con Ivan e con Riccardo, c'è questa rivalutazione?
Allora, io sono d'accordo con Ivan e Riccardo, anche perché oggi c'è la possibilità di scegliere le serie TV o i film, quelli che ci piacciono, da vedere a casa, perché... con queste tecnologie ci sono nuove, per esempio Netflix, oppure su internet il genio dello streaming, alta definizione, eccetera.
Ma il genio dello streaming e alta definizione magari sono proprio qualcosa che si fa, ma sì, sappiamo che conoscono, però insomma quelli sono ambiti illegali, non li usiamo, vero Lorenzo? Noi non li utilizziamo. Sappiamo solo che esistono, giusto?
Sì, sì.
Assolutamente.
Però io uso Netflix.
Perché usiamo Netflix, assolutamente, il mitico, ovviamente lui, il vero genio dello streaming, Netflix, coloro che ce l'hanno portato, però appunto questo favorisce la possibilità di averlo a disposizione, sempre e comunque, i prodotti di questa particolare cultura. Ed è un aiuto, secondo te, da questo punto di vista,
sì,
per
sì,
la sua diffusione.
E poi hanno fatto anche l'app sul telefono in cui è possibile spostarlo e vederlo dove vuoi.
Ovunque.
E scaricare pure film.
Ovunque. E quindi stiamo parlando di un fenomeno che si è diffuso in maniera radicale. Prima magari c'erano dei luoghi specifici, penso alle fumetterie dei miei tempi. Io non so se adesso sono ancora frequentate in qualche modo. Che mi dite, Ivan?
Io innanzitutto ti posso dire che la fumetteria è un luogo che frequento da poco.
Ok.
Da circa un anno,
sì,
e la prima volta che ci sono entrato, devo dirti, mi sono emozionato moltissimo.
Il paradiso,
perché ho trovato tantissimi fumetti, appunto, che magari io, invece di leggere questi ultimi, magari vedevo la vera e propria serie animata.
Certo.
E vedere i manga magari mi ha dato all'inizio un'impressione un po' da scettico. Pensavo che non mi potesse trasmettere.
Poi sono in bianco e nero,
esatto,
molto spesso, c'è cioè uno stacco molto diverso dai,
sì, esatto,
film d'animazione.
E pensavo non mi potesse trasmettere la stessa emozione che mi dà la serie animata. Mentre leggendo, appunto, magari provando a leggerne uno, ho provato comunque quell'emozione anche di leggere comunque le frasi con la stessa voce dei personaggi. Ed è stato comunque parecchio bello la prima volta che ho letto un manga. E da lì è iniziata, diciamo, la passione anche per loro.
Le fumetterie vivono e lottano ancora insieme a noi. Riccardo, Lorenzo, me lo confermate, insomma.
Sì, infatti, andando in fumetteria si possono acquistare i manga che sono molto, oltre all'anime che trasmette molte emozioni, che però non possono essere come quelle del manga, dove ci va di mezzo anche la fantasia e l'immaginazione. Invece nell'anime, per esempio, la musica o le scene o anche i colori possono, o come è disegnato, per esempio, possono cambiare il modo di vedere una serie, cioè di vedere un anime, come non potrebbe fare il manga.
C'è un impatto completamente diverso, insomma. Come vi ho detto, toccheremo vari aspetti della figura della cultura nerd in particolar modo. Il primo tra tutti, quello che ovviamente mi tocca anche più da vicino perché è un genere cinematografico che a me piace particolarmente, è quello legato al cinema dell'orrore. Il cinema dell'orrore è una grande passione da sempre per gli adolescenti, quasi tutti in realtà qua. Riccardo, a te non piace l'horror.
No, non
perché? Piace. Perché non ti piace?
Beh, penso che... Allora, oltre la paura che può mettere un horror,
okay,
non mi piace l'idea che la trama sia poco articolata e ci siano molti jumpscare, per esempio,
mm-hmm,
e che abbiano...
È una tendenza molto diffusa, purtroppo, oggi, trascurare la storia per favorire, esatto, solo lo spavento improvviso, insomma.
Ogni tanto spaventarsi ci sta, è anche divertente.
Certo.
È molto emozionante, solo che senza la trama giusta nel film non mi viene da... Non mi dà l'idea, il film non mi dà l'idea di... avere un senso, e quindi non mi diverte neanche spaventarmi.
Non gli stai dietro.
No.
E siamo tutti molto d'accordo da questo punto di vista. Gli horror devono avere una trama. E c'è un film che negli ultimi anni si parla molto di una vera e propria rinascita del genere horror. Ce n'è uno che ovviamente ha rappresentato la pietra di riferimento per tutto questo. Un film che ha battuto tutti i record di incasso. Il film che è diventato il film dell'orrore più visto nella storia del cinema in assoluto. E che però appunto ha diviso i fan del genere. C'è chi dice sì, ok, è un bel prodotto. C'è chi invece sostiene che gli manca qualcosa. Quel film è basato su uno dei romanzi più importanti per quanto riguarda la letteratura dell'orrore, ovvero It di Stephen King, e Andy Muschietti ne ha fatto il suo adattamento nel 2017.
Porca vacca, Bev!
Beverly!
Porca vacca, Bev! Cazzo! Ma come fa a stare in aria?
Ragazzi, quelli sono
i ragazzini scomparsi che galleggiano.
It del 2017, la prima parte, perché poi ci sarà la seconda. Sono attualmente in corso le riprese in cui rivedremo tutti i protagonisti cresciuti, costretti a fronteggiare di nuovo Pennywise, il clown danzante e tutto quello che comporta. Grande entusiasmo da parte di alcuni, grande un po' di scetticismo, qualche dubbio da parte di altri. È un film che a me personalmente non ha fatto molto impazzire, soprattutto perché c'era un riferimento di qualche anno fa. Nel 1990 venne realizzata una miniserie dedicata sempre al romanzo di Stephen King e alcuni hanno fatto dei paragoni. Io qui ho il piacere di trovarmi di fronte a due ragazzi appassionati di horror, Ivan e Lorenzo, che la pensano un po' come me, nel senso che contrariamente a tanti loro coetanei hanno detto a noi il remake del 2017 non è piaciuto poi tanto, e quindi io vi chiedo perché non vi è piaciuto. Lorenzo.
Allora, a me non mi è piaciuto It del 2017 perché il mostro era troppo surrealistico.
Il clown. Ok, sì.
E perché cambiava aspetto troppe volte,
mm-hmm,
e gli effetti erano meno paurosi, gli effetti sonori.
Non ti convinceva proprio,
no,
il discorso?
No.
Non ti metteva neanche paura?
Cioè, pochissimo, a differenza di quello del 1990.
L'hai visto una volta sola o più di una volta?
No, l'ho visto due volte.
L'hai visto due volte e la seconda volta ancora niente?
No,
peggio?
Ancora più noioso.
Ancora più noioso. Ivan?
Io penso che il remake di It sia stato comunque un buon film, con,
okay,
gli effetti speciali, con gli effetti sonori. Lo considero un bel film.
Sì.
Io voglio parlare più che altro dell'estetica del clown di Pennywise.
Anche tu, il clown non va convinto a nessuno dei due, dimmi.
Il quale magari raffigura da subito un mostro, una figura inquietante appunto per i bambini. E considero che sia troppo esagerato il fatto che abbiano voluto appunto utilizzare questo tipo di trucco per il personaggio, insomma.
Non ti ha convinto il fatto che fosse troppo appunto così mostruoso già di suo, insomma.
Esattamente, considero il fatto che magari il clown per i bambini debba essere una figura comunque divertente e gioiosa, come lo è stato quello del 1990, e appunto ovviamente raffigurava magari un clown normalissimo. I bambini appunto cascavano nella sua trappola e alla fine venivano uccisi, appunto.
Scegliti una tomba, Billy il pal, il balbuziente. Oh, dimenticavo, non scegliere l'ultima là in fondo, quella è già occupata. Mi dispiace.
Mi ricordo di te e mi ricordo che abbiamo vinto noi.
non mi fai nessuna paura. Non ho paura di te.
E questo era ovviamente il Pennywise della versione del 1990, interpretato dal magnifico Tim Curry, tra l'altro, piccola parentesi, uno dei tanti meriti di quel film era proprio aver affidato quella parte ad uno straordinario attore, appunto come il Tim Curry di The Rocky Horror Picture Show. Perché è migliore, per voi che non eravate neanche nati nel 1990, diciamoci le cose chiaramente, perché era migliore la versione del 1990 rispetto a quella del 2017? Lorenzo, cominciamo da te.
Allora, secondo me era migliore perché gli effetti erano più paurosi,
più inquietanti,
più inquietanti, cioè,
ok,
e il clown era più umano e attirava più la gente, cioè non si vedeva che era animato.
Non c'era la questione del mostro, non era per forza spaventoso.
No,
torniamo
era...
sempre lì, la credibilità
sembrava
del
più
clown.
Un clown normale, ed è un circo.
E quindi, insomma, poi faceva pure più impressione quando diventava il mostro subito dopo.
Sì, sì.
Ma se ti faccio una domanda così, se ti fosse capitato, tu perché l'hai visto da piccolo, il Lit del 1990, immagino, insomma.
Sì, sì, l'ho visto quando ero piccolo.
Ecco, se fosse capitato il contrario, cioè se avessi visto prima il remake recente e poi quello del 90,
secondo me avrei votato sempre, cioè avrei votato quello del 2017, perché secondo me se vedevo prima l'altro, poi vedevo ancora quell'altro, dicevo che gli effetti erano migliori, perché
ti dava...
forse sarà una mia impressione, però vedevo prima uno e poi vedendo l'altro e vedevo qual era il migliore.
Ti restava comunque quello come punto di riferimento, insomma, quello del 2017 ti avrebbe colpito di più.
Sì, perché l'ho visto per prima e poi...
Ok. Ivan.
Io parlo sul personale, onestamente.
Sì, 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 vabbè, ma queste sono opinioni personali, sì. Cioè, insomma.
Innanzitutto inizio col dire che Pennywise del 1990 mi inquieta molto di più, parlando in generale, parlando del costume, parlando del suo fattore estetico.
Certo.
Proprio perché rappresenta quel clown che io fin da piccolo ho avuto sempre paura e non sono mai riuscito a sopportarlo. E appunto lo preferisco già da così rispetto a quello del 2017, perché secondo me è un aspetto già più inquietante, e magari per i bambini non lo è. Magari per i bambini rappresenta appunto una figura comunque simpatica e gioiosa, come ho detto precedentemente. Considero il fatto che sia più originale appunto per il film rappresentare un clown del genere, mentre magari Pennywise del 2017 nel film sì, viene rappresentato comunque come una figura maligna, ma lo si vede già da subito.
Ecco, mentre... tagliamo la testa al toro proprio, adesso domanda a bruciapelo a tutte e due, ma Giorgi, il fratello di Bill protagonista e tutto quanto, che muore all'inizio del romanzo, muore all'inizio dei due film con la sua barchetta e cose varie, bambino di 5-6 anni più o meno, non è più grande di così, viene chiamato, viene attirato da un clown come quello del 2017. Cioè, secondo voi è normale che poi ci stia lì a parlare e tutto quanto? Ditemi, Lorenzo.
Secondo me no, perché si vede subito che il clown era già spaventoso.
Non c'è da fidarsi.
Cioè, non c'era già da fidarsi.
Mentre di quello del 90...
Sì, perché sembrava più umano, cioè non si vedeva che era già trasformato, diciamo.
Ivan, d'accordo?
Esattamente lo stesso pensiero, proprio perché se io avessi avuto 5 anni e fossi stato nei panni di Giorgi, ovviamente non ci sarei cascato nella trappola.
Tienitela la tua barchetta, insomma. Sì, no, siamo
esattamente.
D'accordo. Siamo d'accordo. Io su questo poi, sì, sono opinioni nostre, ovviamente. Poi c'è tantissima gente nel mondo che ha pensato diversamente. È vero che appunto
esattamente anche se si tratta comunque di un bambino che è ingenuo, nonostante appunto abbia 5 anni, comunque io non ci sarei cascato.
È forza, insomma, è poco credibile. Io sono d'accordo. L'horror deve comunque avere un elemento di coerenza, di credibilità, per quanto sia un territorio fantastico, per quanto sia anche soprannaturale, nel caso ovviamente del clown Pennywise di It, però ci deve essere aderenza con una situazione reale o realistica quantomeno. Se questa aderenza non c'è, si crea, secondo me, qualcosa che fa perdere l'effetto horror,
sì.
Insomma. E con Ivan e Lorenzo abbiamo capito che più o meno la pensiamo proprio così.
Pronto?
Bill, sei tu?
Sì, ma scusi, chi parla?
Sono Mike Allen, Bill. Chiamo da Terry.
Promettiamolo. Promettiamo che torneremo se It non è morto. Promettiamolo.
Scusa, Mike, per un momento io...
Per un momento non mi hai riconosciuto.
Per un momento non ci ho creduto.
Bill è tornato.
Ne sei sicuro?
Sì. Ho trovato una fotografia di Georgie.
Georgie.
La fotografia di Georgie e i protagonisti che crescono nella serie di It, nella miniserie del 1990, si seguiva la cronologia del romanzo che mischiava le due linee temporali. Qui dovremo aspettare It capitolo 2, le cui riprese appunto sono attualmente in corso, e vedremo se risolleveranno un po' le sorti rispetto al primo episodio, che insomma a me, a Ivan e Lorenzo non è piaciuto particolarmente. L'horror è un settore cardine da sempre della cultura nerd. Un altro che si è affacciato in Italia con un po' di ritardo, più o meno negli anni 90, ma che adesso ha decisamente preso piede, è quello legato alla cultura giapponese. Fumetti, manga, quindi, anime, serie d'animazione, film d'animazione, Miyazaki è inutile citarlo, ma penso anche a Makoto Shinkai di Your Name e tante altre pellicole che adesso periodicamente come eventi tornano al cinema anche qui da noi in Italia e fanno molto spesso registrare il tutto esaurito in quei particolari spettacoli. C'è un mercato in espansione per quanto riguarda questo particolare settore della cultura nerd, e io qua con Ivan e con Riccardo voglio proprio parlare di tutto questo. C'è tanta quantità, ci sono tanti manga, ci sono tante serie, c'è anche altrettanta qualità secondo voi, voi che ovviamente li seguite più di me senz'altro, insomma, Riccardo?
E il mercato è ancora in fase di sviluppo e penso che lo sarà ancora per molto, dato che è da poco ormai che ci sono gli anime in Italia, e di questi anime, anche se se ne trovano in grandissima quantità, ci sta molta varietà e molta qualità soprattutto, mm-hmm. anche se ci sono sempre le eccezioni alla regola. Penso che sia un'ottima cosa questa qua dell'arrivo in Italia, dato che ci sono moltissimi appassionati, come avevo detto, e che sia anche la traduzione, il doppiaggio sia molto, molto ben fatto, soprattutto...
Ci sono stati dei miglioramenti, perché io ricordo delle polemiche anche all'epoca mia, ovviamente quando ancora si muovevano i primi passi in questo. C'è stata una standardizzazione a livello qualitativo più alto adesso?
Sì, il doppiaggio naturalmente è migliorato con la qualità degli anime, mm-hmm. e anche se sempre, come ha detto prima, ci sono sempre le piccole eccezioni alla regola che... dove il doppiaggio si vede fatto proprio male.
Ok, ma quello è un problema che un po' riguarda anche il cinema, insomma, ne parliamo spesso.
Sì, anche riguardo le culture o le tradizioni che sono diverse in Italia come in Giappone. Mm-hmm. Penso che il doppiaggio anche sia molto più curato rispetto al passato, infatti molte battute, molte scene sono molto più curate.
C'è più rispetto.
Più rispetto, c'è sì, più... secondo degli anime.
Ok, perfetto. Ivan?
Io la penso allo stesso modo di Riccardo. Mm-hmm. Penso che appunto gli anime e i manga stessi abbiano avuto un grandissimo sviluppo, soprattutto in Italia e ovviamente anche in Giappone. E no, certo. Appunto abbia avuto comunque un grande salto di qualità e anche di quantità, portando vari generi anche qui in Italia con un doppiaggio comunque molto buono. Sì. Rispetto a certi anime che magari vengono doppiati in scarsa qualità.
Certo.
E ci sono tantissimi doppiatori grandissimi che abbiamo qui in Italia. Infatti io considero che il doppiaggio italiano sia il migliore rispetto a moltissimi altri. E appunto penso che ci sia una grandissima qualità e varietà di anime da poter scegliere. Anche se
anche
magari,
per pubblici diversi.
Esattamente,
magari.
Anche per pubblici diversi, non solo magari per il classico nerd, come certo. abbiamo detto prima. E anche se magari moltissimi anime o manga rientrano troppo nell'erotismo, accantonando
quella è una tara che hanno loro i giapponesi, purtroppo sappiamo il sesso è un po' un problema da quelle parti,
quindi... infatti accantonano in certi casi la trama che dovrebbe avere l'anime e il fine che dovrebbe avere quest'ultimo, mm-hmm. non portando diciamo il pubblico ad una vera e propria importanza che ha.
L'erotismo diventa eccessivo
esattamente,
in quei casi.
Esattamente.
Quello è un problema culturale, quello un po' loro ce l'hanno, da noi insomma questa cosa per fortuna si avverte di meno. Io ho chiesto a Ivan e Riccardo di suggerire un anime, una serie da consigliare, e loro mi hanno parlato di My Hero Academia.
I migliori eroi hanno aneddoti che risalgono a quando erano studenti, e ciò che lega la maggior parte di quelle storie sono sono frasi come "l'ho fatto senza pensarci" o "il mio corpo ha agito da solo".
Per qualche ragione mi tornavano alla mente le parole di mia madre.
Mi dispiace, Izuku. Davvero, mi spiace tanto.
È stato così anche per te, non è vero?
Mamma, non dovevi. Quel che avrei voluto che mi dicessi quella volta. Quello che avrei voluto sentire era...
Anche tu puoi diventare un eroe.
Il mio sogno è diventato realtà. In effetti, ho dimenticato di dirlo. Questa è la storia di come sono diventato il più grande degli eroi.
My Hero Academia effettivamente è uno dei fenomeni del momento, perché io sono stato a Lucca in questa edizione e c'erano tantissimi stand dedicati a My Hero Academia. A chi l'ha vista, ovvero Riccardo e Ivan, chiedo perché My Hero Academia. Cos'è quello che ve l'ha fatto scegliere? Cos'è che vi ha fatto decidere anche di consigliarla ai nostri ascoltatori degli Acchiappa Fantasy? Ivan.
Bene, perché My Hero Academia? My Hero Academia secondo me è un anime che merita tantissimo, che ha avuto un grandissimo successo durante gli ultimi anni. Mm-hmm. È un anime che presenta dei disegni davvero bellissimi, soprattutto a livello qualitativo, e come ho già detto, secondo me rappresentano quello stile di disegno che metterei in qualsiasi anime, insomma.
Proporrei
in qualsiasi anime. Sì, esattamente. E appunto l'ho scelto non solo per questo, ma anche perché secondo me rappresenta una trama molto suggestiva. Parla appunto di questo ragazzo che comunque vuole diventare un eroe e seguire le appunto le orme del suo idolo,
maestro.
Suo idolo All Might.
Okay.
E considero il fatto che questo anime comunque rappresenti un lato morale. Appunto questo, il lato che parla appunto di questo ragazzo che vuole diventare un eroe, magari può essere comunque un insegnamento di vita per coloro che vogliono superare determinati obiettivi. Ovviamente non raffigurandoli alla figura di un eroe, ma comunque ha una vita quotidiana comunque per superare determinati obiettivi. Secondo me quest'anime rappresenta tantissimo questo fattore.
Riccardo, sei d'accordo? Diciamo che questo tipo di storie, dalle fiabe in poi, ce l'hanno sempre avuto questo tipo di messaggio, ma in Accademia mi sembra che lo conservi, insomma.
Sì, molto d'accordo. Infatti è un anime che può spronare, oltre a emozionare molto, può spronare, può farti credere in te stesso, come ha detto prima Ivan. Serve, ad esempio, Dragon Ball, che prendiamo certo. L'esempio Dragon Ball, che è molto più famoso, che anche se...
È un grande classico ormai, sì. Dragon Ball, certo.
Anche se con combattimenti surreali,
sì.
Ti spinge sempre a dare il massimo di te e a migliorarti sempre, anche se sei al massimo. E infatti consiglio My Hero proprio per questo, perché è un anime che, anche se è uscito da poco, ormai sono 2 anni,
sì.
Serve, ti dà questa carica, è necessaria per migliorarti e per crescere.
Ha questa funzione, insomma, sì. Questa funzione di ispirare la fiducia in se stessi, fondamentalmente. Tutte le storie, insomma, con protagonisti soprattutto degli adolescenti, avevano, insomma, in gran parte questo tipo di messaggio. My Hero Academia segue proprio questa scia, ed è il consiglio a tutti voi, insomma, gli ascoltatori di Ivan e Riccardo. Ultimo aspetto per quanto riguarda la cultura nerd, ovviamente è inevitabile parlarne, quello delle serie televisive. Voi vedete serie televisive?
Certo.
Assolutamente sì, credo tutti vediate serie televisive.
Sì, sì.
Lorenzo, in particolar modo, tu hai una cosa particolare, cioè nel senso preferisci le serie televisive ai film. Perché?
Allora, preferisco le serie TV perché le serie TV sono quelle più lunghe, che durano di più, perché... I film finiscono lì, mentre le serie TV ci sono episodi e stagioni.
Ti piace seguire una storia più a lungo nel tempo?
Pure se ci sono tante stagioni, io non mi annoierei. Anche perché se io sono appassionato di stagioni e film e serie TV, Cioè, a me piacciono e non mi stancherò mai.
Non c'è problema, non c'è il rischio della noia ad un certo punto, dici? No. Sicuro, eh? Io su questa cosa magari potrei dissentire, Margia, perché ci sono delle serie televisive a un certo punto
stancano.
Vabbè, stanca,
a parte quelle là un po' noiose.
Tu dici, quello però è un problema.
Quelle che ti piacciono e ti ispirano, pure se sono un po' lunghe e ti fanno...
Resisti.
Cioè, sì, sì.
Si può resistere. Tu ne hai consigliata una, per tutti noi. Una che ha visto anche Ivan, Riccardo invece non l'ha vista, ma l'hai messa nella tua lista dei desideri delle cose da fare, Riccardo? T'ha convinto, Lorenzo?
Sì, ne abbiamo parlato, infatti l'ho subito messa nella mia lista, diciamo. Okay. Da serie di, cioè, con tutte le serie che vado a vedere, infatti sarà la prossima... Vedrò.
Lorenzo ha convinto Riccardo, ha convinto anche me, ma io insomma avevo già cominciato. Io Anna Gial se la vedeva e anche voi dovrete vedervi Riverdale.
Credo ci sia la possibilità che mio padre, insomma che lui, possa essere Black Hood.
Oh, oh, Betty, ne sei sicura? Io ho visto tuo padre aggirarsi intorno a Testelaus e devo dire che ha l'agilità di un ippopotamo. Da dove nasce questa teoria?
È solo un'intuizione. Cheryl, se mio padre fosse un assassino sarebbe terribile, questo distruggerebbe le nostre vite, ma... Io non lo so, ma è come se me lo sentissi nello stomaco.
Se sei venuta qui per un consiglio, ok. Andiamo subito alla polizia, magari il nuovo sceriffo è in gamba.
No, no, non ancora. Devo averne la certezza prima di coinvolgere qualcun altro. E poi non so dirti il perché, ma se lui è veramente Black Hood, sento che devo essere io ad affrontarlo per prima. E spero affermarlo.
La serie Riverdale la trovate su Netflix, ne abbiamo parlato qui agli Acchiappa Fantasy anche col nostro ospite ricorrente Giovanni Arduino, abbiamo dedicato tutti degli approfondimenti, è sicuramente una delle serie del momento, soprannaturale, enigmi, misteri, tutto ovviamente all'interno anche di una trama da serie adolescenziale, da tipica serie adolescenziale. Lorenzo, cosa ti è piaciuto a te di Riverdale?
Allora, a me è piaciuto questa serie perché è una serie molto... ambientata da adolescenti, in cui si fa presentare anche l'horror, cioè si sente...
C'è l'elemento horror. Che a te piace, abbiamo capito che ti piace parecchio.
Sì, sì, e poi questa serie, in questa serie TV, più vai avanti, più si fa molto interessante.
Diventa sempre più interessante. Il rischio noia di cui parlavamo prima proprio non c'è con Riverdale.
No, no, con Riverdale no.
Proprio per niente. Beh. Ivan, anche tu stai vedendo Riverdale.
Certo.
Sei d'accordo con Lorenzo, la consigli?
Sì, sono d'accordo, la consiglio assolutamente. È una serie che mi ha preso da subito, perché appunto raffigura l'ambiente adolescenziale classico americano del college, in cui ci sono appunto questi ragazzi con varie relazioni, vari misteri, che
con
appunto
in più
gli fulcro...
omicidi però
esattamente,
esatto, okay.
Che è il fulcro principale insomma di Riverdale, appunto rappresenta un grandissimo mistero e intorno ad esso appunto ha altri misteri più piccoli,
okay.
E appunto una cosa che mi piace tanto, un fattore che mi piace tantissimo di questa serie e che mi ha appunto spinto a guardare episodi sempre di più, insomma.
Ok, stai andando avanti, però
esattamente.
Mi dicevi che però, forse, però non fare spoiler, stai
non
calmo, se no ci vengono qua a prendere a sassate qua fuori dalla radio, gli ascoltatori, sì, che succede?
Ci tenevo semplicemente a dire che la terza stagione l'ho appena iniziata, ho visto i primi due episodi,
okay.
E magari non voglio avere troppo conclusioni affrettate.
Magari sì, si riprenderà sì. In seguito.
Esattamente,
però...
perché ho avuto magari l'impressione che si andasse a distaccare molto rispetto a ciò che erano le prime due stagioni di Riverdale. Magari rappresentavo qualcosa di un po' più soprannaturale rispetto a ciò che è le prime due stagioni, insomma.
Non ti ha convinto, alcune cose non ti hanno convinto.
Esattamente, potrei anche sbagliarmi, potrebbe essere che se vado avanti comunque potrei rivalutare questo fattore, potrebbe anche piacermi.
Certo, sono solo i primi due episodi della terza stagione, staremo a vedere. Sta di fatto che Riverdale è sicuramente un fenomeno del momento, Lorenzo e Ivan ve l'hanno consigliato, Riccardo sta già lì pronto a vedersela in un binge watching di due giorni e poco più. E insomma, questa era la ricognizione che ho fatto con questi tre ragazzi. Insomma, l'avete capito, sono dei nerd e fieri di esserlo, ed è giusto anche così, dell'Istituto Tecnico Commerciale Matteucci. Io li ringrazio per il lavoro che abbiamo fatto questa settimana e ovviamente per questa bella chiacchierata. Ringrazio Ivan De Paro, ciao Ivan.
Grazie a te, ciao.
Ringrazio Riccardo Lucci, ciao Riccardo.
Ciao, grazie.
E ringrazio Lorenzo Scalzo, che vi consiglio tra l'altro di seguire su Instagram, Lorenzo_Smilzo, non Scalzo, Smilzo, su Instagram, perché ci tiene particolarmente. Ciao Lorenzo.
Ciao.
Prima c'è stata la PlayStation, anche nota come PS1, poi la PS2, la PS3 e ora la PS4, il che ha senso. E potresti pensare che all'Xbox sia seguita l'Xbox 2, invece no. Dopo uscì l'Xbox 360. Mm? E adesso, dopo la 360, è uscita l'Xbox One. Perché One? Sono i secondi che ci hanno messo per pensare al nome?
Che canto?
Sì,
voi.
Bazzar.
Ci sei tu dietro questa scelta.
Ma volevamo fare una cosa diversa, con un omaggio a Gigi Proietti e ad Aladdin, perché i bambini in ascolto devono giovare anche di questo. Ormai sembra la preistoria, però. Principali Ali Ababa. È bella questa versione. 20 anni addirittura.
Sono 20.
Fantastico. L'ho visto qualche giorno fa perché non ce l'ha Netflix. Ho sfregato una lampada dentro casa mia. Mi è comparso un mentecatto, perché è una versione triste dei geni. Visto che volete raccontare la mia vita, ho un genio che compare a duopo all'interno della mia abitazione, ma non esaudisce nessuno dei miei desideri. Nessuno,
e quella è la vita, Lupo.
Sei tu che devi esaudire i suoi.
Sono io che devo esaudire i suoi. Siamo in chiusura di questa diretta insieme. Io sono molto contento. Sono molto contento di lavorare con tutti voi.
Anche noi siamo contenti, Andrea, di lavorare con te.
Vi voglio molto bene a tutti. Dove sono i ragazzi? Perché non li vedo più? Sono stati uccisi?
Ce li siamo mangiati.
I ragazzi sono a casa, sono pronti a partire per nuove avventure. Loro che sono giovani e possono farlo, noi siamo qua a chiudere la puntata invece.
Sono andati via, ma perché sono rimasti un po' spaventati da una puntata troppo ricca di significato.
È vero, piatto ricco mi ci ficco, diceva mia nonna.
No, li ringrazio Ivan, Lorenzo, Riccardo del Liceo Matteucci per il bel lavoro che abbiamo fatto insieme, ovviamente anche per tutto quello che abbiamo tirato fuori in merito alla cultura nerd dei veri giovani, quelli che appunto non siamo noi.
Voglio ringraziare Luca Rossi e la parte tecnica, che ha curato con attenzione certosina, non è da te fra l'altro,
le tue richieste folli.
Veramente è stato bravissimo, è riuscito a fare tutto, e chissà se la prossima settimana riusciremo a fare ancora meglio, perché Arlo, non abbiamo i ragazzi e l'alternanza,
no.
Abbiamo quelli di San Patrignano.
Esattamente, la prossima settimana sarà più impegnativa, perché dovremo avere a che fare anche col metadone e con le dosi da dover gestire. Vedremo se saremo in grado di cavarcela, secondo me sì, però.
Camilla Vitanza, puoi dire qualcosa se vuoi, ne hai facoltà, non si paga più. Allora devi sapere che ti pagano a te per parlare in radio, non devi più pagare gli altri, puoi smettere anche
ma
di
pagare.
Ma
da quando esattamente?
È successo da pochi giorni, ora non ti darà più quei soldi che prendevi da tempo.
Okay.
Io ho scoperto alla fine che pagava Piercarlo Favi per poter parlare in radio, ora non serve più, lo sai?
Non serve più, io per la settimana prossima spero di fare ancora peggio, di portare il peggio del peggio agli Acchiappa Fantasy, e chi vivrà, vedrà.
Ci vediamo la prossima settimana, anzi ci sentiamo. Ciao dalle Acchiappa
Fantasy.
Ciao.